Hotline Estate.
Già, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline di Controradio anche per questo mercoledì 21 agosto 2024, è ancora estate naturalmente, anche se le temperature notturne cominciano ad essere gradevoli, insomma si dorme, questa è la notizia di questi giorni. Buongiorno a Gianni Messeri dall'AMMA, che giornata sarà?
Sì, buongiorno a tutti. Dunque, una giornata con il ritorno, diciamo, dell'alta pressione e di una maggiore stabilità atmosferica, quindi cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio comunque sono attesi degli addensamenti comuniformi, in particolare sui rilievi c'è la possibilità di qualche breve rovescio temporalesco che sembra più probabile sulla Fuane e sul crinale dell'Appennino Tosco-Emiliano, fenomeni molto brevi e estremamente localizzati, con venti di brezza, venti che comunque hanno una componente settentrionale, si disporranno prevalentemente dal maestrale sul nostro litorale, con mari poco mossi. Le temperature, dicevamo, in aumento per la presenza per il ritorno dell'alta pressione, arriveremo a massime fino ai 32-34 gradi, quindi nuovamente leggermente al di sopra delle medie stagionali. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, non cambia granché, è ancora presente di alta pressione e con temperature che potranno raggiungere localmente anche i 35 gradi. Direi che è tutto.
Grazie, buona giornata Gianni Messeri dall'AMMA.
28.000 e tutti i giorni ascoltiamo Controradio, la nostra radio.
E più di 1.600 i soci del Controradio Club la sostengono. Le ultime rilevazioni nazionali Radio Terra certificano che negli ultimi 6 mesi gli ascoltatori di Controradio sono aumentati più del 50%, superando nettamente quelli di molte radio parlate toscane.
Un successo che premia il lavoro quotidiano di Controradio per la musica, l'intrattenimento e l'informazione. Un riconoscimento dell'impegno di chi con passione cerca sempre di non essere banale, di suscitare dibattito e stimolare la riflessione.
Controradio non è solo radio. Con Controradio Cross Media è anche un canale Facebook, un profilo Instagram, il sito web controradio.it, Controradio Web TV, le serie podcast e TIFF, il canale video social under 35.
Controradio, sempre più sulla cresta dell'onda.
E voi, sempre con noi. Grazie.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out?
Don't you know it's gonna be
alright? Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Alright.
Ma che geni erano questi, cioè il modo di comporre canzoni, pazzesco, ancora di straordinaria attualità. Visto bravo che non ho chiesto nulla dei traghetti, no, perché Crescioli mi guarda, ieri Crescioli ho chiesto dei traghetti, no, all'AMMA, il mare, e poi ieri a Piombino ha preso fuoco. No, rido perché andava tutto bene, però non chiediamo più dei traghetti, no, perché non meglio di no, stiamo nel nostro. Allora, veniamo alle notizie principali per quanto riguarda i quotidiani, Toscana, Firenze, 342-8104111 è il numero WhatsApp per i vostri saluti, le vostre sollecitazioni, le vostre domande, i commenti alle notizie, allora diciamo del traghetto per l'appunto. Scherzavamo un po' perché è andato tutto bene, ma insomma, quanta paura. Fiamme sul traghetto, 300 persone in salvo con gli scivoli. Piombino, scoppia un incendio in sala macchine sul Corsica Express 3, che era diretta all'Elba. Un incubo che per ore ha tenuto inchiodate quasi 300 persone, 276 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio a bordo del traghetto Corsica Express 3, partito alle 15:15 di ieri dal porto di Piombino, diretta a Portoferraio sull'isola d'Elba. Ma la paura è rimasta confinata negli sguardi sporchi dei passeggeri e il panico che con grande facilità avrebbe potuto farla da padrone è stato soffocato sul nascere dalla gestione dell'emergenza operata prima dall'equipaggio, poi da tutto il coordinamento dei soccorsi una volta che la nave è stata ricondotta in porto. Questo l'inizio dell'articolo che abbiamo preso dal Tirreno, sempre dal Tirreno. Potevano esserci conseguenze drammatiche evitate grazie alle scelte del personale di bordo. Il prefetto ringrazia per il pronto intervento e ammette: sì, ho pensato al Moby Prince. Questo per quanto riguarda sempre il traghetto e il principio di incendio. Poi le testimonianze ancora dal Tirreno: prima l'odore di bruciato, poi il ponte inferiore si è riempito di fumo, l'allarme e subito il ritorno in porto. A svegliarlo è stato l'odore di bruciato, come se stesse andando a fuoco un gran mucchio di plastica. Daniele Donofrio, residente a Marina di Campo, è uno dei pendolari del Giallone, praticamente ogni giorno fa avanti e indietro in quel tratto di mare che separa l'Elba da Piombino, e spesso mi capita proprio di prendere questo traghetto dato l'orario in cui parte. La suona delle tante voci che leggiamo sul Tirreno che raccontano quanto accaduto appunto a bordo del Corsica Express 3 di ieri pomeriggio, quando nel bel mezzo della traversata verso Portoferraio, nella sala macchine a poppa della nave, è scoppiato un incendio e ha costretto il traghetto a rientrare in porto a Piombino, attivando l'evacuazione di emergenza di quasi 300 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Arrestata dopo il furto, donna incinta di 3 mesi rimane in cella a Sollicciano, misura a tutela del bambino. Questo è il titolo e l'articolo che prendiamo invece dalla Nazione di Firenze. Convalidato l'arresto della 30enne in gravidanza, fermata sabato scorso in libertà secondo la giudice, potrebbe mettere a rischio la salute del feto. È una storia un po' complicata, no? Che ci racconta, se avrete poi la voglia di leggere l'articolo sulla colonna della Nazione, ci racconta come spesso insomma la realtà offra una cifra interpretativa più virata sui grigi che sui bianchi e i neri, perché se pensiamo all'assurdo di una donna con un bambino che sta in carcere, diciamo orrore. È anche vero che la donna trentenne con problemi di tossicodipendenza, più volte fermata per furti eccetera eccetera, non ha una casa, si trova per strada, non c'è una comunità ad accoglierla, e quindi qual è la soluzione giusta? È un problema per il momento. La soluzione giusta secondo i giudici è rimanere in carcere a tutela, viene detto, anche del bambino. Fin di carcere poi torneremo a parlare dopo, tra un po', con Marco Perduca dell'associazione Luca Coscioni, perché è stata presentata una diffida per garantire il diritto alla salute per i detenuti, ma insomma vi racconteremo tutto tra un po' con Perduca dell'associazione Luca Coscioni. Finalmente un aereo, i giovani bloccati a Madeira, domani di nuovo in Italia. Questo è un altro titolo della Nazione. La vicenda ve l'abbiamo raccontata ieri: questi 5 ragazzi di Firenze e Scandicci, prigionieri dell'isola di Madeira, Funchal, dal 17 agosto a causa del maltempo. Finalmente questa mattina il volo che li porterà a porto e poi il collegamento per Verona, il rientro in Italia. La vicenda della casa, degli affitti, sempre sulla Nazione: affitti a studenti, che business. Quelle stanze a peso d'oro, fino a 500 euro per un posto letto, e i prezzi se li danno ancora, dice la Nazione. I numeri di immobiliare.it piazzano Firenze in quarta posizione per i canoni di locazione, e il presidente della FIMA Confcommercio dice tendenziale aumento di quasi 4%. L'emergenza abitativa anche sulle colonne del Tirreno, dove però si ricorda una vicenda particolare, che è quella dei lavoratori, anche dei professori universitari, ad esempio degli studenti del conservatorio, quindi una vicenda che riguarda le persone che come dire, vengono a studiare o a lavorare a Firenze, anche in target medio-alti, ma che proprio non trovano sistemazione abitativa, quindi spesso rinunciano. È una questione di grande attualità su cui forse bisognerebbe mettere testa, una vicenda particolare all'interno della vicenda più complessiva, molto contrastata, dell'abitare a Firenze. L'esempio virtuoso di cui parla il Tirreno riguarda la cooperativa sociale Il Girasole, che ha praticamente deciso di destinare a uso foresteria per i propri lavoratori degli appartamenti che erano destinati a B&B, e questa potrebbe essere una soluzione. Altro tema molto interessante all'interno della difficoltà dell'abitare è quello dei padri separati. Sapete che l'80% ormai degli ingressi alla Caritas, ai servizi Caritas, sono di padri separati che non ce la fanno a pagare l'affitto, non trovano casa, eccetera eccetera, e quindi usufruiscono delle mense della Caritas, sono i nuovi poveri. A Prato ci doveva essere un esperimento relativo all'abitare solidale, un condominio per padri separati, ma è tutto fermo, e c'è anche una polemica. L'assessore al sociale dice: dobbiamo capire cosa ne pensano gli abitanti della zona, perché dopo un iter molto travagliato il progetto dovrebbe sorgere dalle parti di Grignano, però è un progetto vecchio, gli abitanti non sono convinti, insomma andrà trovata una soluzione, ma credo anche una soluzione che cominci a pensare a queste problematiche che ci rendono conto dei cambiamenti sociali in corso, già in atto. Dal Corriere Fiorentino, il Franchi, lo stadio della Fiorentina, oggi summit per il via libera dei biglietti per i tifosi ospiti, parliamo delle partite che si giocheranno al Franchi, ma appunto i biglietti per i tifosi ospiti rimarranno sospesi. Domani prima partita nello stadio ridotto per i lavori, parliamo della Conference League, del turno di qualificazione contro gli ungheresi dei Puskas Academia, che detta così insomma sembra boh, però sono primi in classifica in Ungheria. Domani prima partita allo stadio ridotto per i lavori, protesta degli ultras del Venezia intanto per la partita di campionato, che dicono non veniamo. Concorsi a medicina effetto Nordio, i PM non ci stanno, i dubbi sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio e ripercussioni sul processo sulle presunte irregolarità a medicina a Firenze, reazione scenario, altro articolo dalla Repubblica. E poi dal Corriere Fiorentino, una proposta ufficiale per San Mezzano, dopo 34 anni di oblio c'è uno spiraglio per il Castello dei Sogni, una grande famiglia fiorentina sarebbe interessata all'acquisto, nell'offerta allo sfruttamento economico ma anche una funzione pubblica, questo che peraltro piacerebbe anche al Comitato Save San Mezzano, che più volte abbiamo sentito, che dice: siamo entusiasti di annunciarvi che è stata presentata ufficialmente una proposta di concordato per l'acquisto del Castello di San Mezzano. La struttura che Ferdinando Panciati, che si è messo da Aragona nel 1853, volle trasformare in un esperimento che riunisse tutti gli stili architettonici, tutte le culture del mondo, è chiusa, come sappiamo, dal 1990, è passata attraverso molti tentativi di rilancio, ora sembrerebbe arrivata la volta buona. Un portavoce di Save San Mezzano, Francesco Esposito, dice: l'offerta sarebbe già stata presentata al curatore fallimentare, ma la proprietà al momento in realtà smentisce, secondo quanto dice La Nazione. L'ultimo articolo che vi citiamo, sempre dalla Repubblica: supplenti in cattedra in 3 mesi, poi arrivano i vincitori del bando PNRR, precari in lotta per il posto. Parliamo di scuola, le graduatorie all'ultimo concorso saranno fatte solo a dicembre, ma potrebbero scavalcare le posizioni di insegnanti finora ritenuti idonei.
Why don't you say give me one more track? Why, when you look out?
Carceri dunque, l'associazione Luca Coscioni diffida le ASL della Toscana e di tutta Italia per garantire il diritto alla salute. Buongiorno a Marco Perduca dell'associazione Coscioni, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ci spiega Perduca il significato di questa iniziativa e in cosa consiste concretamente?
Allora, noi abbiamo ricordato in termini però formali ai direttori generali delle ASL che è loro competenza verificare non soltanto che vengano forniti i servizi sociosanitari 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno in carcere, ma anche verificare l'idoneità dei locali dove le persone vengono ristrette molto spesso in una cella per 20 ore al giorno. L'idoneità vuol dire non soltanto che ci siano le condizioni minime di igiene e profilassi, ma anche che esistano, chiamiamole così, delle qualità ambientali per cui la vita sia vissuta, come prevede l'articolo 27 della Costituzione, in maniera degna di essere vissuta, cioè con finestre che si aprono, fanno entrare l'aria, la luce, c'è l'acqua, c'è sempre l'acqua, c'è l'acqua calda, c'è l'acqua fredda, c'è la possibilità anche di sgranchirsi le gambe. Noi sappiamo che con una sovrappopolazione del 131% mediamente distribuita in Italia, ora la Toscana è messa addirittura un po' peggio, non ci si può muovere nei famigerati 3 metri quadri perché c'è un'altra persona che vuole occupare lo stesso spazio, spazio in cui non solo si dorme ma si usano i servizi igienici, dove spesso si trovano anche i fornellini per cucinare. Allora, tutte queste cose dovrebbero essere verificate sistematicamente, non una tantum quando un'associazione della società civile, leggendo i giornali tra l'altro, cioè parlando di cose note a chiunque, tra l'altro non solo i giornali e i parlamentari o i garanti, ma a Firenze il magistrato di sorveglianza aveva più volte messo in mora la qualità della detenzione di Sollicciano, che è il più grande carcere che noi abbiamo in Toscana, e anche quello tenuto peggio, sia perché c'è troppa gente, sia perché è veramente fatiscente in certe sue parti. Allora, perché non fare queste verifiche per vedere se in effetti la
perché a voi risulta che le ASL non le facciano?
No, a noi non risulta niente, ma non solo a noi. Lei ha mai sentito parlare qualcuno di salute in carcere tirando in ballo l'ASL? No, si dice che manca l'attenzione alla salute mentale, che non c'è il medico, che non ci sono gli infermieri. Non solo, ma se anche ci fossero state queste verifiche, a noi sconosciute e a voi sconosciute, la situazione sarebbe stata quella talmente grave da mettere i sigilli al cancello delle carceri. Perché veramente, noi abbiamo avuto recentemente, purtroppo, notizia di un suicidio a Firenze,
sì.
E quando si è parlato di Sollicciano si è detto che ci sono piccioni che a Prato, ma a Sollicciano i piccioni nidificano, ci sono le pulci, ci sono le cimici, i muri crollano.
C'è una situazione che denunciamo spesso, una situazione veramente imbarazzante. Allora io le volevo chiedere questo, al di là della che iter ci sarà a questo punto, cioè dopo una diffida del genere che dovrebbe accadere concretamente?
Allora, ecco, dovrebbe accadere quello che noi chiediamo, cioè le verifiche. Noi ci siamo dati internamente, diciamo, 30 giorni dalla ricezione della diffida. I 30 giorni scadono la settimana prossima. O qualora non dovessero essere state verificate le condizioni, o si fosse trovato che non ci sono problemi, allora capiremo qual è il modo migliore per proseguire. Sicuramente c'è, se non ci sono state, la omissione di atti di ufficio, perché è in capo a loro questa verifica.
Quindi seguirebbe una denuncia in procura, come funziona?
Sì.
Che fa capo ai direttori generali, immagino.
Sì, assolutamente, perché sono loro i responsabili. C'è poi un altro figura istituzionale competente per la salute sul territorio, e questi sono i sindaci. E allora capiremo se e come poi agire anche nei loro confronti, perché Ora, io non ricordo se i sindaci toscani siano particolarmente attenti alla situazione carceraria.
Possiamo dire di sì, ora senza incedere in piaggeria, però sicuramente per quanto riguarda Firenze l'attenzione c'è, almeno alle cronache risulta.
Ho capito, ma si è mai posto il problema al sindaco di Firenze della salute in carcere, che è di sua competenza? Cioè, un sindaco può firmare un trattamento sanitario obbligatorio di persone che magari ne hanno bisogno, ma si sa, purtroppo si legge anche di persone che vengono maltrattate in un certo modo, e non lo firma per i 1000 che sono dentro a Sollicciano, che non hanno la possibilità di avere accesso alla salute. Sono cose, diciamo, che non si possono discutere in un dibattito alla radio, ma che devono chiamare in campo la responsabilità istituzionale. Poi la morale, i dibattiti li facessero, tanto pare che non servano a nulla, visto che siamo tornati ai livelli di occupazione che ci hanno fatto diventare.
Allora, al di là del fatto di come dire di ribadire che l'impressione che in realtà le amministrazioni, almeno per quello che ci compete a noi di vedere, fanno quello che possono fare, lei dice possono fare di più, le crediamo naturalmente, però il tema mi sembra quello del fatto che dopo l'ultima grande amnistia eccetera eccetera, le menti più accorte, e se non sbaglio l'associazione Coscioni tra gli altri, dicevano: ma se qui non si cambiano le leggi, tra un po' torneremo nelle situazioni precedenti, e infatti siamo tornati nella situazione precedente.
Abbiamo presentato nel 2021 un referendum che cancellava la parola coltiva e altre pene per la cannabis, per esempio. Noi sappiamo che un terzo dei detenuti in tutta Italia, tra l'altro con percentuali doppie rispetto al resto del mondo, è dentro perché violò la legge sulla droga del 1990. Questo terzo, se andasse fuori o fosse, diciamo, punito in altro modo, ammesso non concesso che coltivare la cannabis o scambiarla in quantità anche non rilevanti sia da perseguire penalmente, potrebbe già farci tornare nella situazione legale. In più, e anche in Toscana questo fenomeno è intorno al 25%, ci sono persone che non hanno una sentenza definitiva. Ora, perché chi ha una sentenza, non ha una sentenza definitiva, deve per forza aspettare il terzo grado di giudizio in carcere? Ecco, ci sono altre questioni. In più, l'altro vero problema che c'è da 2 anni a questa parte è che sono stati creati 30 nuovi reati e sono state indurite le pene in tal modo per cui se prima non si andava direttamente in carcere, adesso è molto più probabile che si entri nel circuito penale ristretto. Quindi l'uso del penalismo, diciamo, per qualsiasi cosa.
Ma questo accade, lei lo sa, perché c'è una grande attenzione soprattutto nei confronti dei reati di strada, reati predatori, no? Cioè, c'è una grande anche...
Il ministro in Italia c'è questa tradizione per cui si parla della sicurezza il 15 d'agosto, quando nessuno si interessa di niente che non sia la grigliata, il tuffo in mare, no? E tutti i dati da 15 anni a questa parte ci dicono che l'Italia è il paese meno pericoloso anche per i reati bagatellari d'Europa. A fronte del fatto che in Italia vengono uccise una persona al giorno, che è una persona al giorno, ma sono 365 persone in un paese che ha 60 milioni di abitanti e 60 milioni di visitatori all'anno, cioè se uno mette gli zeri prima di arrivare alla percentuale delle morti per violenza in Italia, ci si riempie un foglio. Continuiamo a ritenere che siamo a rischio insicurezza. Ecco, andrebbero smontate pezzo per pezzo questo enorme quadro di falsità e affrontata la realtà. La realtà è quella che sicuramente esiste il crimine, sì, questo nessuno lo nega, ma non in maniera così preponderante da rispondere con una pan penalizzazione, come dico.
Anche perché poi, come sappiamo, insomma, il carcere non risolve in queste condizioni, tant'è vero i tassi di recidiva sono tornati a aumentare in maniera esponenziale. Perduca, grazie di essere stato con noi, buona giornata, buona mattinata a lei, buon lavoro all'Associazione Luca Coscioni.
Grazie altrettanto. Listen to the beat, a beat of the sound, song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat, beat of the sound, a buzzing in my head like a bomb down. Truth subjected to the booking like one big flood, but don't by the soul while having cloud.
Chissà cosa ne pensavo nei Mano Negra del carcere, dei reati bagatellario. Crescioli ride sotto i baffi. Allora, tra pochissimo il GR di Popolare Network, poi torniamo insieme per parlare di alberghi e di recensioni più o meno false che potrebbero configurare anche il reato di truffa. A tra poco.
song, song, a buzzing in my head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of the song, a buzzing in my head like a bomb doll. Twins are checking through the booking like one big flow, but don't know about the soul while having club. I see my song and I'm a rocker, I'm burning up with a good ass fever.
Beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head, head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head.
Stai ascoltando Contro Radio.
Popolare Network, Popolare Network.
State ascoltando Radio Popolare.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Da inizio anno oltre 1.000 persone migranti sono morte o rimaste disperse nel Mediterraneo centrale. Lo ha denunciato poco fa l'ONU, in particolare l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Le vittime accertate sono 421, le persone disperse 603, per un totale appunto di 1024 persone. Nello stesso periodo quasi 14.000 persone migranti sono state bloccate in mare dopo la partenza dalla Libia e sono state riportate nel paese africano. In Russia nella notte le difese aeree hanno abbattuto 46 droni ucraini su 6 regioni del paese, inclusa quella di Mosca, l'ha fatto sapere il Ministero della Difesa russo. Il sindaco della capitale ha definito l'attacco uno dei più grandi tentativi mai compiuti di colpire Mosca con i droni. Secondo l'agenzia ufficiale TASS, altri attacchi massicci sarebbero stati sventati nella regione di Bryansk e in quella di Belgorod. Intanto via terra le truppe ucraine hanno cercato di conquistare altro territorio nel Kursk, facendo saltare in aria un altro ponte in un passaggio strategico. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva detto che nella regione russa l'esercito di Kiev sta raggiungendo i suoi obiettivi, mentre nella regione ucraina di Donetsk, ha ammesso Zelensky, la situazione è difficile. Sempre ieri il Parlamento ucraino ha approvato una legge che prevede la messa al bando della Chiesa ortodossa russa legata al Patriarcato di Mosca, una mossa che il Cremlino ha definito un atto distruttivo. Sentiamo Paolo Naso, coordinatore del Master in Religioni e Mediazione Culturale all'Università La Sapienza di Roma.
È una questione molto complicata in cui si intrecciano questioni di ordine ecclesiologico e questioni di ordine politico. L'ortodossia non funziona come il mondo cattolico, cioè non c'è il Vaticano, ma le chiese nazionali sono autocefale, quindi ciascuna ha un suo ampio margine di autonomia. Esiste poi un primato d'onore che è affidato al patriarca di Costantinopoli. Ci dà il caso però che il patriarcato di Mosca sia quello che numericamente, economicamente, è quello più importante e più rilevante. Il patriarcato di Musk ha cercato di creare una rete di chiese fedeli alla causa russa in Ucraina e quindi è nata una sorta di chiesa russa-ucraina che fatalmente si è fatta portatrice anche della linea di sostegno all'azione militare russa in questo territorio. Zelensky intende reagire a questo vietando alla chiesa il suo esercizio, il che però è un problema, nel senso che vietare l'esercizio di una comunità di fede è una questione che attiene a un discorso di libertà molto generale, che non è immediatamente un discorso legato alle dinamiche della guerra. Quindi in un certo senso Zelensky si mette su una strada molto molto complessa e delicata, quella di dare, di aprire anche un fronte religioso, perché qualcuno potrà contestare questa mossa come una mossa liberale. È giusto chiedere alla Chiesa russa in Ucraina di non agire politicamente, ma da qui a bandirne il culto mi sembra che ci sia un passo molto grave.
Il tempo per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza sta per scadere, l'accordo deve essere fatto nei prossimi giorni. Lo ha detto il segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken, da Doha, dove è andato per cercare un'intesa tra Israele e Hamas. Blinken ha anche ribadito che gli Stati Uniti rifiutano un'occupazione israeliana a lungo termine di Gaza. I colloqui per un cessate il fuoco riprenderanno domani in Egitto, ma lo spazio per un compromesso sembra ridursi sempre di più. Alla convention del Partito Democratico statunitense nella notte c'è stato il discorso di Barack Obama a sostegno della candidatura di Kamala Harris alla Casa Bianca. Difenderà la working class, penserà ai vostri problemi e non ai suoi, come fa Donald Trump, ha detto l'ex presidente, rilanciando e rivedendo anche lo slogan con cui era stato eletto nel 2008, Yes She Can, riferendosi appunto a Kamala Harris rispetto allo Yes We Can della sua elezione. Nella notte ha parlato anche Michelle Obama, la moglie dell'ex presidente. La speranza sta tornando, ha detto l'ex First Lady. Il bonus per le madri lavoratrici con due figli, introdotto con la legge di bilancio dello scorso anno, potrebbe non essere confermato in quella che sarà approvata entro la fine del 2024. Lo scrive stamattina il quotidiano La Stampa, dicendo che il motivo sono visioni differenti all'interno del governo e la difficoltà nel trovare i soldi necessari. Sempre stamattina la testata online Il Sussidiario pubblica un'intervista a Matteo Salvini. Con la legge di bilancio confermeremo le misure in vigore quest'anno e compatibilmente con le risorse a disposizione faremo anche di più, dice il capo della Lega, citando anche esplicitamente il bonus per le madri lavoratrici. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Bentrovati dalla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignon in vostra compagnia. Traffico rallentato in A1 tra Firenze Sud e il Viglio A1-A11 Firenze Pisa Nord in direzione Bologna per traffico intenso. La situazione è in Fipili, disagi a tratti e una corsia tra Empoli Centro e Empoli Est verso Firenze. I lavori di ripristino su viadotto di Ponzano dureranno fino al 31 agosto. Su via Bolognese a Firenze fino al 10 settembre sarà rinnovato l'acquedotto nel tratto compreso tra il civico 102B e l'incrocio con via di Montughi. Fino al 7 settembre per lavori alla linea ferroviaria tra Uda Lunigiana e Castelnuovo Garfagnana, cancellazione di treni e corse con bus per le corse regionali. I canali di vendita sono aggiornati. Lavori per il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo. Circolazione interrotta fino al 31 agosto per bonifiche e allestimento cantieri. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contest 2024. Torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BAC Speakers e Mita Academy. Contro Radio.
What more can I say? He wanted her, she'd never tell.
Avril Lavigne per ritornare insieme a 342-8104-111, il numero WhatsApp per intervenire. Fabio Fibbo ci chiede, ma il nome dell'associazione sui diritti nelle carceri è l'associazione Luca Coscioni. Luca Coscioni, quella è Marco Perduca, l'abbiamo intervistato prima, peraltro stavo vedendo, è arrivato Alias, che tra un po' avrete i microfoni. Allora, siccome lui è un grande viaggiatore, gli volevo proporre una destinazione che è esattamente il villaggio di Cooper's Hill, vicino a Gloucester in Inghilterra, perché, caro Alias, fanno la corsa del formaggio. Praticamente fanno rotolare giù da una collina lunga 180 metri una forma di formaggio double Gloucester da 4 kg e gli corrono dietro e vince chi la guarda.
Pecorino,
però vai di là, perché ora parliamo di alberghi. Buongiorno a Francesco Becchi, presidente di Federalberghi Firenze, area metropolitana, vicepresidente di Federalberghi Toscana, componente CDA della giunta di Federalberghi Nazionale. L'ho dette tutte, grazie di essere con noi, buongiorno.
Allora, buongiorno a tutti voi.
La notizia, grazie a lei, la notizia la prendiamo dalla Repubblica e riguarda Roma, perché c'è una vicenda che ha a che fare, come accennavamo prima del GR di Popolare Network, con recensioni false, no? Recensioni che vengono acquistate a pacchetti e che vanno evidentemente a drogare il mercato negli alberghi, anche con prezzi abbastanza, insomma, 5.000 euro per un pacchetto, mi sembra, di 100 recensioni, tant'è vero che la Polizia Postale parla di vere e proprie truffe. Allora, innanzitutto le chiedo un commento generale su questa vicenda.
Ma innanzitutto possiamo dire quanto siano importanti le recensioni se emergano situazioni come queste, ma non è nuova la situazione delle recensioni che vengono offerte alle strutture da quando le recensioni stanno diventando degli elementi importanti su delle valutazioni da parte di potenziali ospiti, ma si parla già di anni fa, si affacciavano sul mercato situazioni del genere dove gli albergatori hanno sempre evidentemente risposto in senso negativo, perché chiaramente il nostro obiettivo è quello di dare dei servizi adeguati, idonei, e le recensioni dovrebbero corrispondere in realtà a quello che è stato il soggiorno dell'ospite. Ma questo avviene anche in senso opposto, dove vi sono degli ospiti tante volte che tendono a far valere la loro possibilità di fare delle recensioni per poter ottenere dei vantaggi, degli sconti o situazioni diverse. Quindi, diciamo, è una moneta che va guardata da tutte e due le parti, ma vi posso garantire io personalmente, io ho ricevuto delle recensioni su un'attività di ristorazione dove si criticava un piatto che non sta all'interno della nostra carta. Quindi questo sta a significare quante volte vengono utilizzate in maniera malevola proprio dallo stesso ospite per poter gettare discredito sull'attività sia di una ristorazione ma sia anche in attività alberghiera.
Allora, la vicenda di Roma è particolarmente eclatante da quello che leggiamo sui quotidiani. Com'è la situazione in Toscana, a Firenze, segnatamente, secondo lei?
Ma devo dire, qualche collega qualche tempo fa mi disse che era arrivato delle proposte in tal senso, che chiaramente sono state rinviate al mittente, ovvero non sono neanche state prese in considerazione. Noi non percepiamo una situazione di questo tipo, anche perché poi alla fine il consumatore deve avere anche la tranquillità nel saper leggere all'interno delle varie recensioni che una struttura ricettiva ha, perché più recensioni ha una struttura, più all'interno di queste si può analizzare quello che può essere la qualità del prodotto che la stessa.
Ma che consiglio allora si sente di dare lei di fronte a questo? Io ad esempio sono una mosca bianca, le dico la verità, perché io sono di quelli che non si fidano delle recensioni. Io mi fido dell'istinto, no? Certo. Però molti vedo che invece per scegliere un posto o un altro vanno a leggere le recensioni. Allora che consiglio lei si sente di dare?
Beh, innanzitutto laove possibile, se c'è una struttura che ha molte recensioni, analizzare nella globalità quella è la percentuale dei vari giudizi, quindi passiamo da un ottimo a un buono a un pessimo, no? All'interno ci sono tanti giudizi, quindi quando la prevalenza è comunque una valutazione di carattere medio, medio alto, probabilmente ci può essere stato un incidente di percorso su una recensione che dà una valutazione bassa, o ci può essere stato un cliente che magari non ha trovato il prodotto e si aspettava di trovare, anche perché poi nella mente di ognuno di noi come viaggiatore vi è sempre un'immagine che noi andiamo un po' a idealizzare, quindi spesso può capitare anche che questo non avvenga. Quindi leggere con molta attenzione le varie recensioni, cercare di saperle filtrare, sia quelle eccessivamente buone, ma ancora di più quelle eccessivamente negative, considerando anche, questo forse molti ascoltatori non lo sanno, che una recensione negativa non fa la media delle recensioni positive. Mi spiego: una palla nera che uno ha su Booking porta una valutazione a livello della web reputation molto bassa rispetto a 10 magari giudizi positivi.
Sì,
questo, e poi c'è la grande difficoltà anche di far togliere queste recensioni, spesso e volentieri anche strumentali, che vengono fatte all'indirizzo di un albergo. Questo è un elemento che danneggia moltissimo noi, perché la web reputation si ribalta anche poi dopo sulla tariffa che poi l'albergo è.
Chiaro. Invece agli operatori, voi che consigli date? Perché ho visto alcune volte gli albergatori piuttosto che i ristoratori rispondono, no, alle recensioni negative. Secondo lei è giusto o no?
Sì, allora assolutamente sì. Il consiglio che posso dare è di sempre rispondere alle recensioni, sia quelle buone, ma anche ancora di più a quelle negative. Motivando anche se vi è stato magari un disservizio, che la problematica può essere stata causata da una serie di cose. Questo è comunque un elemento importante, in primo luogo perché diamo una risposta, in secondo luogo perché vediamo che prendiamo in seria considerazione quello che può essere un giudizio. I giudizi degli ospiti comunque per noi sono elementi, al di là di tutto, importanti, perché ci aiutano anche a fare una valutazione dove ci possono essere degli elementi di criticità. Quindi la risposta va assolutamente data, questo è quello che mi sento di dire ovviamente ai colleghi, ma lo sanno benissimo anche loro, e bisogna cercare ovviamente di essere anche abbastanza attenti poi nell'intervenire laddove vi possono essere delle situazioni appunto critiche.
Grazie Francesco Bechi, presidente Federalberghi Firenze, area metropolitana, grazie di essere stata con noi, buona mattinata e buon lavoro a lei.
Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi.
Dunque al 342-8104-111, che è il numero WhatsApp, Riccardo ci scrive: lavoro nel turismo da oltre 12 anni, i clienti usano la recensione prevalentemente in modo ritorsivo e rilanciano una recensione positiva poco spontaneamente. Spesso si viene minacciati di recensione negativa dal cliente, normalmente quando i suoi requisiti non sono adeguati al servizio. Non ho capito bene cosa intendevi, Riccardo, cioè un cliente che non è adeguato al servizio e il servizio non è adeguato al cliente. Non specifica meglio questa cosa, perché così, colpa mia naturalmente, non riesco a comprendere bene. Ora ci occupiamo di un caso un po' particolare, perché ieri abbiamo parlato in questa fascia della legge sul ripristino della natura, no? Che è in vigore a livello di normativa europea, come regolamento europeo, quindi diciamo immediatamente attuativo, gli stati devono conformarsi a partire da domenica scorsa, e prevede tutta una serie di elementi, di investimenti eccetera eccetera, proprio per il ripristino, una salvaguardia delle condizioni naturali e ambientali. Ebbene, in questo ambito colpisce la notizia che invece sul fiume Pesa, a causa di nuovi vigneti a Ginestra Fiorentina e di un nuovo pozzo a uso idropotabile, dovrebbe verificarsi una quella che viene chiamata una rettificazione, che andrebbe a minacciare, secondo CIRF, Italia Nostra, Legambiente, Lipu e WWF, la naturalità dell'affluente dell'Arno. Buongiorno a Federico Gasperini di Legambiente, grazie di essere con noi.
Buongiorno
a tutti i radioascoltatori.
Eccoci,
il tema è questo, esattamente come è stato presentato. Il fiume Pesa, la Pesa, come viene chiaramente, diciamo, comunemente definita, è un corso d'acqua in Toscana che ha ancora caratteristiche nella fase, anche nel suo tratto vallivo, di naturalità, e per tutelarlo tutto ovviamente c'è un contratto di fiume, quindi a cui hanno aderito istituzioni tutte, quindi cittadini, associazioni ambientalisti, associazioni di categoria e quant'altro, e diciamo, quindi è un corso d'acqua che va preservato, uno dei migliori che abbiamo in Toscana. Ci sono, come veniva appunto presentato, ci sono dei progetti che invece ne vanno a a mettere in crisi questa naturalità. Sappiamo che già ci sono, e quindi c'è un pozzo, si faceva riferimento a un pozzo. Una delle criticità ovviamente del fiume è quella nella fase estiva di avere poca acqua, e poi c'è quindi questo pozzo che andrebbe verrebbe scavato anche a profondità maggiori di quelli attuali, e andrebbe a chiaramente ancora a peggiorare le condizioni. Sappiamo che tutte le estati le associazioni vanno a spostare i pesci nelle pozze per poterli garantire la sopravvivenza, e quindi quella è una criticità. E poi si è aggiunta quest'ultima, con questo progetto appunto di taglio di un meandro, quindi una rettificazione per consentire diciamo un allargamento di una produzione vitivinicola, che va proprio contro sia il piano di bacino, piano di tutela delle acque, sia appunto la Nature Restoration Law, che ancora deve essere attuata in Italia, ma già ci sono progetti che vengono realizzati sul Po, e quindi attendiamo che vengano fatti anche alcuni progetti in questa direzione anche in Toscana, quindi ripristino di tutti gli ecosistemi, ma qui stiamo parlando di fiumi, e quindi qui si va ovviamente in direzione decisamente contrario.
Anche perché Gasperini, mi permetta, a parte un suo omonimo, cioè Federico, al 342-8104-111, dice: al contratto del fiume Pesa non hanno aderito gli agricoltori, specifica questa cosa qui. Però ecco, io volevo puntare l'attenzione sul termine rettificazione, perché se non sbaglio a capire, praticamente si tratta di cambiare l'andamento ansatico del fiume, e quindi di andare su una linea retta, no? Che è poi quello che, quando capitano le alluvioni, diciamo: ah, però sono stati fatti dei lavori per cui l'alveo naturale è stato spostato, cioè che facciamo allora? Senso...
Esatto, è proprio questo il tema, perché naturalmente questa rettifica, questo taglio di un'ansa, perché appunto ha in quella, anche in quel tratto ha il corso d'acqua ha proprio un andamento naturale e quindi con le sue linee di erosione, di deposito, come tutti i fiumi naturali, e quindi invece quest'ansa viene tagliata. Naturalmente cosa succede? Che in fase di quando c'è acqua, quindi di piena, in quel tratto si aumenta la velocità e quindi i problemi sono a valle, quindi ci potrebbero anche essere problemi che lei citava, quindi di maggiore rischio idraulico a valle, come naturalmente tagliando un'ansa si accorcia, diciamo, anche la possibilità di far depositare le acque quando ci sono nei periodi di regime idraulico normale, quindi di far penetrare in falda, e ce ne sarebbe tanto bisogno, anche quelle acque che poche che anche nel periodo estivo ci sono. Quindi comunque un'operazione che non sta molto in piedi, quindi ci meravigliamo e quindi chiediamo alle istituzioni come possa essere questo progetto stato, diciamo, dato l'ok, perché va contro tutta una serie di normative, considerazioni, rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, nuove normative in divenire, e quindi ecco perché il nostro allarme, e questo è un allarme che noi tutte le associazioni diffondono su tutti i corsi d'acqua, ma tanto più quei corsi d'acqua che hanno già, certo, un valore intrinseco di naturalità molto, molto importante.
Come la pesa. Grazie Federico Gasperini, Legambiente, grazie di essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Abbiamo chiesto a Riccardo una specifica circa la questione delle recensioni dei clienti, l'ha fatta molto bene, peraltro grazie Riccardo. Lui dice: normalmente il cliente prenota qualcosa, poi si presenta in ritardo, senza documenti adeguati, numero di persone diverse dal prenotato, insomma eccetera eccetera, è lui che è in difetto e poi dà la recensione negativa. Molto chiaro, grazie. Probabilmente era chiaro anche prima, però insomma prima di dire una castroneria ho chiesto l'aiutino a casa, come si fa in questi casi. Tra pochissimo Alias con voi, Alias Ben Alias, che mi ha già detto andrà a fare la corsa del formaggio. Esatto. Andrà a fare la corsa del formaggio, come sentite. Ragione Crescioli attivamente in regia. Dopo la sigla Alias, poi alle 10:30 Bibona Calling con voi. Benedetto Ferrara, poi l'informazione, poi la grande musica di Controradio, poi Pierluigi Megahertz e dopo il Popolare Network e la Newsline serale a partire dalle 18:35 circa. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, rimanete con noi.
Passaggio di forma, da nebulosa a una stella, come da bruco a farfalla, di un pianeta che non c'è. Come trovare il coraggio?